Buon pomeriggio a tutti, oggi una puntata del Ridotto dell'Opera dedicata a Gaetano Donizetti nel vivo del suo Donizetti Festival di Bergamo. Naturalmente per noi abbiamo Giuseppe Clericetti che ha intervistato il maestro Riccardo Frizza, il quale dirige la Lucrezia Borgia. Avremo però tuttavia un ritorno al mio amato Gioachino Rossini con Daniele Di Bonaventura e Paolo Fresu che questa sera a Pesaro organizzano una petite messe solennelle per un complesso molto particolare: bandoneon, poi pianoforte e la tromba di Paolo Fresu, naturalmente. Però non possiamo esimerci dal ricordare le sciagure che hanno colpito Venezia, essendo vicinissime alla popolazione. Siamo anche dispiaciuti per quelli che sono i danni ingenti al patrimonio culturale. Quindi ricordiamo Venezia con un brano dal Campiello di Ermanno Wolf Ferrari e poi incontriamo Marco Bellussi del Conservatorio Benedetto Marcello.
Martedì notte a Venezia è morta una persona. In tanti hanno dovuto lasciare le proprie case perdendo quello che avevano all'interno. molti negozianti, albergatori, ristoratori hanno subito danni ingenti. Gli effetti violenti del vento e dell'acqua si vedono anche sulle barche affondate, sulle rive sgretolate, sugli alberi spezzati. Di fronte a tutto questo, il danneggiamento di un fondo bibliotecario può sembrare un male minore, ma non è così. Nella biblioteca del Conservatorio di Venezia c'erano manoscritti preziosi, partiture, trattati, saggi, che sono testimonianze della nostra cultura e della nostra grandezza. Perdere il nostro patrimonio artistico significa perdere la linfa, il sangue che ci tiene vivi. Venezia è stata ferita su vari fronti e fino nel profondo, e una ferita profonda può provocare il dissanguamento.
La voce di Marco Bellussi, il quale non ha registrato questo contributo, ma è in nostra compagnia. Ciao e grazie, chiamato all'ultimo momento.
Ciao Giorgio.
Ecco, purtroppo per un evento non piacevole come gli appuntamenti precedenti questa volta. Senti, una domanda che però mi sorge, anche se un po' polemica. Questi preziosi documenti, come mai erano in una posizione aggredibile dalle intemperie atmosferiche?
È una domanda che si pongono in molti. Io provo a dare una risposta, anche se non, forse non ho titolo per farlo, perché non sono
a percezione, certo.
Sì, io non sono un interno del conservatorio, quindi posso solo dire quello che so e quello che ritengo. In passato la biblioteca è stata collocata al primo piano, poi è stata spostata al piano terra per dei motivi di statica del palazzo. Una biblioteca con migliaia e migliaia di libri ha un peso notevole. I solai di un palazzo, il Palazzo Pisani, che è un palazzo cinquecentesco, delicato, non reggevano evidentemente al peso di tutti quei libri.
Quei volumi.
Dei volumi, esatto. Detto questo, la polemica c'è, perché magari si poteva forse ripartire il peso in maniera diversa, magari salvaguardare i manoscritti più preziosi nei piani alti e mettere ai piani bassi i volumi meno importanti.
Per sì, o quelli reperibili magari eventualmente, anche perché editi a stampa,
esatto.
Simile, sì.
Esatto, esatto.
Certo, beh, chiaro, Venezia è una città che pone problemi non indifferenti proprio per la sua particolare situazione. La Fenice ha subito pure dei danni oppure è rimasta indenne? Perché sai, si vedono e si leggono testimonianze a volte contrastanti.
Da quello che so, ci sono dei danni anche in Fenice che riguardano più che altro l'impianto elettrico, nel senso che entrando l'acqua al piano terra del teatro ha mandato in avaria appunto l'impianto elettrico, e questo ha creato dei problemi alle prove.
Certo, del Don Carlos in particolare, sì.
Esatto.
Tra l'altro ci canta Veronica Simeoni, che è stata tante volte ospite nella mia trasmissione, sì, in questi ultimi, sì, tempi, eccetera, e anche Alex Esposito tra le persone che conoscono. Sì. Quindi probabilmente ci potranno essere anche delle alterazioni per quel che riguarda la programmazione, come può essere anche comprensibile.
Per ora non sono programmate alterazioni, so che stanno lavorando alacremente anche in spazi diversi da quelli che erano originariamente previsti per le prove, ma i lavori, da quello che io so, stanno andando avanti.
Senti, l'impressione di Venezia adesso è di una città deserta invasa dalle acque. Il turismo, le persone hanno ripreso in qualche modo, a tua percezione, una vita regolare?
No, non è possibile una vita regolare, perché l'acqua alta ci invade quotidianamente. Questa è una differenza rispetto al 66, per esempio, quando ci fu quell'alluvione terribile a Firenze e specularmente a Venezia. Nel 66 fu violenta, ma durò poco. Noi siamo invasi tutti i giorni. Per domani è prevista una punta massima di 160 nella mattina, per cui per esempio le funzioni in Basilica di San Marco saranno sospese, Cappella Marciana non canterà, ma a parte questo, tutti vivono sotto ostaggio dell'acqua in questi giorni.
Deve essere davvero qualcosa di incredibile per chi non conosce la realtà di Venezia. Vabbè, parliamo di cose diverse perché effettivamente sì. La vita deve andare avanti. Ecco, tu sei stato l'organizzatore di questa rassegna nella Basilica del Santo a Padova, diciamo a lato della Basilica. L'ultimo appuntamento era relativo a una figura artistica femminile particolarmente significativa, Barbara Strozzi. Ecco, raccontaci un attimo di come sono andate poi, diciamo, le cose in relazione a questo interessantissimo appuntamento.
È andata molto bene, è andata molto bene, sono felice di poterlo dire. È andata bene perché il concerto è stato molto bello, un concerto letterario, perché c'erano anche degli estratti di recitazione che appunto rievocavano le atmosfere dell'Accademia degli Unisoni, dove Barbara Strozzi si esibiva. È andato bene perché il pubblico l'ho accolto bene, e questa è una cosa che mi fa particolarmente felice, perché comunque eravamo un circolo lirico dove il repertorio usuale è altro. Invece i miei soci mi hanno dato una buona soddisfazione.
Bene, senti, io ti ringrazio di essere stato in nostra compagnia e naturalmente spero di risentirti al più presto con notizie più confortevoli. Grazie a Marco
Giorgio,
Bellussi.
Ti ringrazio tantissimo. Grazie.
Ciao e a presto. Ecco, voglio ancora ricordare che ieri sera al Teatro della Società o Sociale di Bergamo è andato in scena Pietro il Grande di Gaetano Donizetti. Buon successo soprattutto grazie al direttore Alessandrini e agli interpreti Romano e De Cano. Voglio anche sottolineare che l'opera, pur essendo giovanile, racchiude qualcosa di veramente prezioso, e alludo agli insiemi dei sestetti del secondo atto, che già rivelano quello che sarà la grandezza del compositore bergamasco. La prossima settimana avremo con noi altri protagonisti del Donizetti Opera Festival. Passiamo ora invece ad un evento che si terrà questa sera a Pesaro, la Petite Messe Solennelle, in compagnia di una triade di interpreti come Paolo Fresu, Daniele di Bonaventura, i quali rivisitano la partitura rossiniana con bandoneon, pianoforte e tromba. Noi stiamo ascoltando invece, dirette da Diego Fasolis, le voci di Carmela Remigio e Gabriella Sborgi in un passo dalla Petite Messe Solennelle di Rossini. Thank you.
Siamo in contatto telefonico con Daniele Di Bonaventura, il quale è tra i protagonisti di un'operazione davvero singolare che ci ha fortemente eccitati, soprattutto gli appassionati di Gioachino Rossini, che lo amano anche in forme alternative, se vogliamo. Si allude a una petite messe solennelle, appunto, diciamo di scena, nel senso di concerto, ecco, a Pesaro, con un organico decisamente insolito e presuppongo nuovo. Grazie di essere in nostra compagnia.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, come nasce quest'idea di rielaborazione della Petite Messe Solennelle? Qual è l'organico? Chi sono i componenti, naturalmente?
La Petite Messe Solennelle nasce da una, diciamo, un'idea più che altro partita da Fano Jazz Network, quindi, e poi erano molti anni che volevamo approcciarci un po' a questa opera qui, perché è un'opera particolarmente singolare anche da parte di Rossini, perché è stata scritta proprio per un organico particolarissimo e raro, come un pianoforte, un armonium e delle voci soliste e un coro.
Certo, si parte già da qualcosa di particolare, sì.
Già molto particolare. Poi il discorso anche da parte mia, essendo, diciamo, un bandoneonista, l'armonium è un po' il punto anche di tredunione dell'opera, perché il bandoneon era considerato l'armonium nell'antichità, insomma nel periodo in cui è nato in Germania, perché poi è diventato lo strumento del tango, ma nasce come uno strumento per accompagnare la musica liturgica, quindi è molto legato a questa anche opera, perché è una messa, insomma.
Certo, quello che dice è molto interessante. Magari, ecco, quando nasce effettivamente in Germania, lei dice.
Il bandoneon, sì, è stato inventato nella metà dell'Ottocento in Germania e nasce proprio come piccolo armonium per sostituire gli organi grandi, insomma, ecco, nelle chiese povere. Ed era anche utilizzato in movimento, quindi per accompagnare le funzioni liturgiche, anche le processioni, certo. Questa cosa qui. Quindi, insomma, questa idea, insomma, l'opera da Rossini è scritta anche in maniera molto scarna dal punto di vista strumentale, no?
Sì.
Quindi, essendo scritta per pianoforte armonica, l'idea era mia da tempo, che c'era questo desiderio di poter suonarla a livello strumentale senza le voci. Ovviamente la tromba è uno strumento più lirico che ci sia, insomma, quindi potrebbe sostituire benissimo le melodie dei cantanti. Il pianoforte in questo caso rimane lo stesso, ma ovviamente con Uri Caine, che ha avuto anche grandissimi, insomma, ha fatto grandissimi esperimenti su Bach e su Mahler, e quindi ecco, abbiamo deciso di mettere su questo trio e risuonare la messa, ovviamente in maniera nostra personale, senza stravolgerla, senza diciamo
alterarla,
perché già Rossini ha scritto armonie molto ricercate, molto sofisticate, che sono molte più vicine al jazz che addirittura alla musica del suo tempo.
Certo, senta, volevo dire. Il maestro Daniele Di Bonaventura quando si è accostato al bandoneone? Altri strumenti invece che utilizza nella sua pratica artistica?
Ma io sono nato pianista, ho studiato composizione nel conservatorio, quindi ho un grande, diciamo, amore per la musica classica, quindi vengo sia da una cultura classica che quella jazzistica. Quindi il bandoneone ho iniziato a suonarlo dopo aver finito i miei studi accademici, quindi per ricercare un mio linguaggio un po' personale. Quindi quando ho cominciato a suonare il bandoneone non ho volutamente, diciamo, non sono andato in quella direzione del tango come tutti vanno con il bandoneone, ma ho voluto riportarlo nella sua dimensione europea originale, il motivo per cui era nato, insomma, ecco, quindi questa era la mia ricerca sul bandoneone.
Ci sta facendo dei discorsi molto interessanti, curiosi e distruttivi allo stesso tempo. Il terzo componente, quindi, accanto a Daniele Di Bonaventura e Paolo Fresu, chi è?
È Uri Caine, pianista americano di Filadelfia, che è conosciutissimo nel mondo del jazz contemporaneo, ed è anche lui stato con la Winter, con un'etichetta austriaca, ha pubblicato diversi lavori anni fa di rivisitazioni su Bach, le variazioni di Goldberg, sulla musica di Mahler, insomma molta attività anche lui di compositore, riarrangiatore di diversi tipi di musica classica, però è un grandissimo jazzista, lavora con John Zorn, con Tim Verne, dell'area contemporanea del jazz americano, insomma.
Senta, ha già avuto sentore se i puristi rossiniani, perché sa, noi qua in Svizzera siamo aperti a questo tipo, diciamo, di esperienze, non esperimenti, esperienze, ma tante volte in Italia invece il pubblico è un pochettino più legato alla tradizione,
sì.
No?
Beh, ecco. Soprattutto il pubblico dell'opera ovviamente è legato
anche
a
per questioni anagrafiche, no, magari, ecco, per questioni anagrafiche.
Sì, anche, sì, però c'è molta curiosità. In questa nuova, diciamo, rilettura, ma ripeto, io sono convinto che gli ascoltatori riconosceranno perfettamente la musica di Rossini, perché noi non vogliamo proprio stravolgerla, non vogliamo, diciamo, swinghettare come hanno fatto tanti jazzisti nel passato, cioè vogliamo quasi rileggerla in maniera, cioè come per esaltare la sua bellezza.
Certo. Il pianoforte quindi che ruolo ha? Quello che hanno i due pianoforti nella Petite Messe solennelle?
Sì, diciamo che la struttura, diciamo, su cui tutta si basa, su tutta l'opera, che il pianoforte rimane non inalterata, ma rimane quasi la stessa, ovviamente con un tocco del jazzista.
E il lavoro viene
da questa partitura, ma ovviamente rieseguiamo la partitura nella maniera un po' più libera, ecco.
Certo.
Della scrittura, ecco.
Ed è completa praticamente l'esecuzione?
Sì, quasi completa, forse abbiamo tolto qualche brano, ma per ovvie ragioni di scrittura densa che non riusciva
ad essere
a renderla, forse per non renderla troppo scarna, abbiamo preferito scegliere, diciamo, forse al 90% è quasi completa, sì, nelle sue parti.
Io la ringrazio molto. Se mi vuol passare anche il maestro Fresu, faccio qualche domandina anche
certo,
a lui.
Certo.
Grazie.
Intanto, passo Fresu.
Grazie, io ricordo.
Grazie, buongiorno.
Io ricordo buongiorno. Ai nostri ascoltatori che appunto questa strana, anomala, anodina composizione era stata fatta per il Palazzo Pillewil, quindi non per un teatro. Aveva un organico molto limitato, i suoi 12 cherubini, diceva Rossini, con le sorelle Marchisio che dominavano l'ensemble vocale, diciamo. Buongiorno al maestro Fresu, Paolo Fresu.
Buongiorno.
Eccoci qua. Noi ci ritroviamo perché ci siamo già conosciuti, abbiamo già avuto modo di parlare tempo addietro, perché lei non è nuovo a queste rivisitazioni, diciamo, in ambito classico, per cui voglio dire, non, da questo punto di vista devo dire io non mi sono stupito, me l'aspettavo, anzi qualcosa del genere, insomma.
Ma neanche noi ci siamo stupiti, quindi.
Ecco. Benissimo, allora. Ecco la voce, allora, qui abbiamo quattro voci, due erano le sorelle Marchisio, poi abbiamo avuto un tenore, naturalmente un basso, il classico organico delle messe, e tutte queste voci quindi vengono interpretate dalla tromba.
Sì, beh, in questo caso un unico strumento, diciamo così, che raggruppa tutte le varie voci nel momento in cui il nostro è un, da una parte un omaggio, dall'altra una rivisitazione personale, ma devo, come dire, lo sottolineo, molto rispettosa poi di quella che è la partitura originale, perché il lavoro che hanno fatto poi Uri Kane e Daniele è quello proprio quasi di trascrivere, diciamo così, la partitura originale, asciugandola per un organico ovviamente estremamente ridotto rispetto ad un organico, quello della messa di Rossini, che era già ridotto di suo, e quindi in questo caso io avrò la responsabilità, diciamo, di traslare tutte le varie voci su un unico strumento.
Ecco, unico strumento, quindi un'unica tromba.
È un'unica tromba, anche se poi userò ovviamente la tromba, userò il flicorno e userò anche la tromba con la sordina, che per me è, diciamo, uno strumento a parte. Io dico sempre che suono tre strumenti, perché la tromba con la sordina, dopo aver ascoltato Miles Davis per anni ed anni, per me è uno strumento diverso. E poi ci sarà probabilmente anche un po' l'ausilio delle mie strumentazioni elettroniche. Mi porterò in dotazione anche un po' la mia strumentazione elettronica, in modo che poi la palette sonora, diciamo così, del progetto possa essere il più ampia possibile.
Certo, ecco, ci sono dei momenti, diciamo, più semplici da rendere per quel che riguarda appunto la linea vocale, altri più complessi, non so, alludo al Cuius Animam piuttosto il Crucifix o Solanius Dei, eccetera, oppure, diciamo, tutte presentano la stessa, diciamo, suggestione e difficoltà?
Beh, diciamo che ci sono le partiture più facili, diciamo così, e delle partiture più difficili. Io credo che la complessità sia nella apparente semplicità di quella scrittura, nel momento in cui appunto bisogna realmente far cantare ogni nota, un po' come ho fatto con il progetto dedicato alla Norma di Vincenzo Bellini,
certo.
Dove suoniamo delle arie bellissime, che però, diciamo, laddove a un certo punto la tromba deve interpretare la voce, deve sostituirsi, diciamo così, al testo, cioè uno strumento non può ovviamente raccontare una storia attraverso una tessitura di testo, e in questo caso io devo essere capace di raccontare un po' la stessa profondità attraverso il suono e non attraverso diciamo, il testo, per cui ancora di più mi devo concentrare, diciamo, immergere un po' nella partitura, cercando di dargli un grande peso dal punto di vista sonoro. Quindi la complessità non è tanto nella scrittura rossiniana, la complessità non è tanto appunto nel numero delle note,
diciamo,
ma
sì.
Esatto, ma è soprattutto poi riuscire a dare un'espressione a quella musica che sia capace senza testo di raccontare lo stesso significato.
Guarda, posso dirle che non ho nessun dubbio su quella che sarà la vostra riuscita, sarà sicuramente toccante, dico solamente questo. Forse chi conosce già la Petite Messe Solennelle sarà avvantaggiato, questo sì, ma
certo.
Io credo che anche gli altri che non la conoscono sarà forse un modo per poterli avvicinare ad una partitura che racconta sempre cose molto diverse e molto nuove, proprio perché scritta più per se stesso, parlo di Rossini, e per un piccolo gruppo di persone che non per una platea enorme.
Esatto, infatti.
Bene, allora ci saranno poi altri progetti naturalmente che riguardano questo tipo di esperienze?
Beh, ci sono un po' di progetti in corso, beh, alcuni sono già in qualche modo esistenti, la collaborazione con i virtuosi italiani di Verona con un progetto che si chiama Back to Back, un programma
che parte dal barocco contemporaneo. Alcuni musicisti che hanno scritto sullo stile barocco, tra cui anche il sottoscritto Uri Kane, Massimo Colombo, Daniele di Bonaventura ed altri, per arrivare poi a Bach, Tartini, Monteverdi, eccetera. E poi ovviamente il nostro Laudario di Cortona, il progetto che poi è stato pubblicato ai primi di quest'anno, un progetto per noi particolarmente importante, dove abbiamo messo mano a, appunto, alla musica del 1200, a quello straordinario libro che è stato un po' quello che ha dato, diciamo, il là a tutto il percorso della musica di oggi, sempre con Daniele, ovviamente con l'Orchestra da Camera di Perugia e con il coro Armonioso Incanto. Diciamo che ci sono un po' di progetti legati al mondo classico, diciamo,
certo,
così,
ecco,
perché a noi piacciono molto.
Ecco, un'ultimissima domanda, proprio perché a questo punto mi sorge spontanea. Paolo Fresu, appunto, nasce già con questa intenzione di contaminarsi e contaminare la musica classica, oppure è venuto sul percorso?
Ma è stato parte del percorso. Ovviamente io sono sempre stato appassionato di musica classica, di musica barocca, ma di tutta la musica classica, e a un certo punto, diciamo, ho sentito il bisogno di approcciarmi con questo mondo. Ovviamente anch'io vengo dal conservatorio, per quanto l'abbia fatto da grande, poi ho deciso di non fare ovviamente la carriera classica, né tanto meno di suonare in un'orchestra, ma è sempre rimasta questa grandissima passione. Nel momento poi in cui semplicemente ci piace suonare qualcosa perché ne amiamo il contenuto, che sia una melodia, che sia un'armonia, eccetera, eccetera, non ci sono più problemi di stili. Quando abbiamo registrato il disco in duo con Uri Kane, mi sa che forse ce l'avamo addirittura sentito,
sì,
in quell'occasione,
sì,
il disco,
sì,
che voi peraltro avete contribuito a registrare a Milano al Teatro dell'Elfo, perché c'era una troupe della vostra radio. Abbiamo trattato veramente del materiale molto variegato, passando da Mahler, arrivando fino a Bach, toccando cose di Barbara Strozzi, per arrivare fino alle canzoni italiane, da Caruso, Almeno tu nell'universo, oppure ai pop song americani, e poi arrivando fino agli standard jazz e alle nostre composizioni. Ecco, io credo che a un certo punto, nel momento in cui si decide di affrontare un qualcosa perché si ama quel contenuto e soprattutto lo si rispetta, non è più un problema di stile, dunque non è più un problema di musica classica, di pop, di rock, di jazz o di musica, diciamo, popolare, ma è un fatto di approccio, cioè,
certo,
in cui ci si approccia con tutta la musica nelle stesse modalità, questa diventa un tutt'uno.
Certo, grazie infinite. Allora, noi ringraziamo Daniele di Bonaventura e Paolo Fresu, interdisciplinarietà, contaminazione, questi sono, diciamo, i termini che mi piace utilizzare per questo saluto, e naturalmente in bocca al lupo per questo e tanti altri progetti.
Sono termini che piacciono anche a noi, crepi il lupo.
Evviva ragazzi, salve allora, buon viaggio.
Buon
arrivederci. Grazie. Jesus Christ.
Il tenore Roberto Iuliano nella Petite Messe Solennelle, una registrazione con Diego Fasolis. Bene, a questo punto invece ci rechiamo a Bergamo al Donizetti Festival. Giuseppe Clericetti ha incontrato per noi Riccardo Frizza, direttore d'orchestra che dirige Lucrezia Borgia, naturalmente del compositore bergamasco.
è un grande piacere ospitare ai nostri microfoni il maestro Riccardo Frizza. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Lei è direttore musicale del Festival Donizetti Opera, il secondo anno che svolge questa importante attività. Posso chiederle innanzitutto un bilancio del primo anno della sua direzione musicale?
È difficile fare un bilancio della mia prima direzione musicale, perché ovviamente quando sono entrato, io ho preso questo incarico alla Fondazione Donizetti, e diciamo la programmazione era già stata fatta, quindi non ho inciso tanto da questo punto di vista. Diciamo che quest'anno sarà il primo anno dove si vedrà un po' anche il mio lavoro, che ovviamente è una cosa che prenderà qualche anno, no? A prendere piede tutte le attività che stiamo cercando di intraprendere.
E la stagione 2019 del Donizetti Opera si presenta molto interessante. Io vorrei passare in rassegna con lei, diciamo, i punti salienti, e direi di iniziare proprio con la Lucrezia Borgia. So che voi vi appoggerete all'edizione critica. Vi sono importanti differenze con quello che siamo abituati ad ascoltare? Vi sono pagine inedite anche?
L'edizione critica che è stata approntata e sta per essere approntata, cioè quindi stampata da ricordi, e questa è la prima esecuzione che faremo di quest'opera, di questa edizione. Fondamentalmente non ha pagine molto diverse, però dobbiamo considerare che ci sono delle pagine aggiunte, cioè delle altre versioni che Donizetti aveva preparato per altri teatri, quindi per Firenze, per Parigi, e noi quindi presenteremo la versione 1840 preparata da Donizetti per Parigi, dove sì avremo delle pagine nuove, cioè la musica era già conosciuta, però si faceva sempre la versione di Napoli, quella conosciuta era la versione di Napoli, non si conoscevano le altre versioni, cioè le piccoli cambiamenti che Donizetti ha approntato per altri teatri.
Una delle caratteristiche del Donizetti Opera è proprio quella di essere molto attenti al testo, alle edizioni, al sound, poi vedremo anche la nascita di una nuova orchestra. Questa è una caratteristica che fa di questo festival qualcosa di veramente unico, maestro Frizza.
Sì, io diciamo che questa è stata una delle prime intenzioni, quella di fondare un'orchestra in seno alla Fondazione Donizetti per poter eseguire le opere del primo Ottocento sugli strumenti per cui sono state scritte, perché è un lavoro che è stato fatto per Mozart, quindi il Settecento, un lavoro che è stato fatto per il Barocco, però molto poco per l'opera italiana, diciamo il melodramma italiano dei primi 40 anni dell'Ottocento, cioè con quelli che coinvolgono soprattutto Rossini, Donizetti, Bellini, e quindi noi abbiamo cercato di intraprendere questa iniziativa e stiamo facendo adesso le prime prove per l'opera di quest'anno, che è Pietro Grande, e sono molto soddisfatto, molto contento del lavoro che stiamo facendo, perché possiamo capire moltissime cose dell'orchestrazione che sono incomprensibili se suonate con l'orchestra moderna.
Questo le fa molto onore, maestro Frizza, e ci dica qualche cosa di più su questa orchestra. Il titolo è Gli Originali.
Esatto.
Come scegliete gli strumentisti? Come scegliete gli strumenti anche?
Gli strumentisti sono strumentisti che vengono da tutta Europa e cerchiamo di prendere i migliori nel loro ambito, ovviamente, quindi nei fiati, negli archi. Per gli archi è decisamente la cosa più semplice, perché i violini comunque basta montare il budello, usare un arco d'epoca, e quindi il problema si risolve. Cosa più complessa sono invece gli strumenti a fiato, perché soprattutto in questo periodo storico, gli anni 30 e 40 dell'Ottocento, gli strumenti a fiato, soprattutto in Francia, hanno una grandissima evoluzione. Quindi gli strumenti degli anni 20 sono totalmente diversi dagli strumenti degli anni 40, ma sono i fiati, quindi clarinetti, oboi, fagotti, flauti, ma anche gli ottoni. Quindi, per esempio, le ultime opere di Donizetti sono scritte per trombe a pistoni, che sono le trombe moderne, voglio dire, però le opere degli anni 30 no, erano trombe naturali, quindi ci sono moltissimi cambiamenti e noi cerchiamo di utilizzare gli strumenti dell'opera che stiamo facendo, del periodo dell'opera che stiamo facendo. Quindi quest'anno un'opera del 1819, strumenti degli anni 20, dell'Ottocento.
Quest'anno sarà la volta di Pietro il Grande, si diceva, con questa nuova orchestra diretta da Rinaldo Alessandrini. Però sento, Riccardo Frizza, che lei è particolarmente interessato anche a questi problemi di prassi esecutiva. Significa che la vedremo anche sul podio degli originali?
Sì, questa sarà la mia intenzione, di fare qualcosa anche con questi strumenti, perché comunque è un autore che frequento moltissimo, che ho studiato tantissimo, ma non ho mai avuto l'opportunità di approfondire con l'orchestrazione e con gli strumenti che possono rendermi alcuni effetti, alcuni accenti, gli sforzati. Tante volte nella partitura è scritto tutta forza, ma dobbiamo suonare pianissimo, altrimenti il palcoscenico non si sente. Invece con gli strumenti dell'epoca è evidente che era tutto pensato e calibrato rispetto alle voci. E questo, secondo me, è fondamentale per capire tutti i dettagli dell'orchestrazione, della mano del compositore.
Sentirsi accettare per un oggetto e dover spezzare la fiamma in petto. Sentirsi accettare per un oggetto e dover spezzare la fiamma in petto. È troppo barbaro, oh, toledo. Come resistere a leggi vendetta, rio tormenta.
Attenzione verso gli strumenti, immagino vada di pari passo con l'attenzione per la scelta delle voci. Ci parla di qualche presenza eccellente quest'anno nei cast del Donizetti Opera?
Guardi, quest'anno nel Donizetti Opera abbiamo alcuni grandissimi ritorni e alcune novità molto interessanti. Grandissimo ritorno è quello di Xavier Anduaga, questo giovanissimo tenore spagnolo 24enne che ha vinto nel frattempo dell'anno scorso, che è venuto a cantare il Castello di Kenilworth, dove debuttava. Nel frattempo ha vinto il primo premio Operalia e soprattutto ha vinto anche il premio della critica tedesca, appunto per l'esecuzione del Castello di Kenilworth qui a Bergamo. E quindi per noi, essendo nasce qui artisticamente, averlo come Gennaro in Lucrezia Borgia per noi è molto importante. Poi c'è il ritorno di Carmela Remigio, e anche lei reduce dal Castello di Kenilworth qui a Bergamo lo scorso anno, che poi tra l'altro aveva fatto anche una buena qualche anno fa, vincitrice del premio Abbiati, che si cimenta appunto nella Lucrezia Borgia, e lei quest'anno è Artist in Residence qui al Festival. E poi ci sono alcune novità, come per esempio nella Lucrezia Borgia la presenza di Varduia Abrahamian, questa mezzosoprano franco-armena.
Straordinaria.
Che è straordinaria, che è un artista che ho conosciuto moltissimi anni fa all'Opera di Parigi ed era praticamente una sconosciuta. Abbiamo fatto un percorso artistico comune, facendo moltissime opere insieme, e l'ho voluta subito qui a Bergamo nel ruolo di Massimo Orsini. Poi moltissimi altri cantanti, Marco Minizza, Florian Sempei, questo giovane baritono francese che ormai è una star all'Opera di Parigi e non ha ancora 30 anni, e ce l'abbiamo qui nella Nisida, che è l'altra opera che mettiamo appunto in cantiere quest'anno.
Ecco, abbiamo parlato appunto da un lato della Lucrezia Borgia, poi di Pietro il Grande, ma veniamo a questo Ange de Nisida. È la prima volta che si mette in scena. Ci parli un po' di questa opera poco conosciuta di Donizetti?
Beh, direi che è conosciuta solo sui testi, nel senso che non la conosce nessuno. È un'opera che Donizetti scrisse per il Teatro della Renaissance a Parigi. Una volta completata l'opera, il teatro chiude per bancarotta e si ritrova in mando con una partitura finita di difficile gestione, perché è un libretto molto complicato, c'è un incesto, c'è lo Stato contro la Chiesa, quindi era un'opera che in Italia lui non avrebbe potuto mai spendere. E quindi non gli resta altro che riutilizzare la musica e che è musica straordinaria che lui riutilizza per La Favorite, che è un'opera simile nel soggetto ma leggermente diversa. Quindi è un'opera che non si è mai eseguita in scena, è stata eseguita in forma di concerto l'anno scorso anno a Londra, dopo che la musicologa italiana Candida Mantica ha ricostruito dal libretto, quindi la musica, la partitura, è andata in scena quindi solo musicalmente a Londra, a Covent Garden, e quest'anno noi la mettiamo in scena per la prima volta.
Riccardo Frizza, quali sono i luoghi bergamaschi che ospiteranno le opere di Donizetti quest'anno?
Quest'anno abbiamo ovviamente il Teatro Sociale, qui Bergamo Alta, dove c'è la sede della Fondazione. Poi giù c'è il cantiere, perché il Teatro Donizetti è in restauro, però la Lounge Donizetti verrà proprio fatto nel cantiere del restauro, un po' per dare questo senso di rinascita dalle ceneri di quest'opera che è stata perduta per moltissimi anni. È un'apertura straordinaria, nel senso che ovviamente non è ancora finito il teatro, perché ci vorrà ancora un anno di lavoro, però siamo riusciti a ottenere questa deroga. È stato preparato per poter ospitare un po' il pubblico e faremo questa grandissima operazione di riscoperta di un'opera in un cantiere. Poi ci sono altri luoghi come le grandi dimore storiche bergamasche, la Casa Natale, la Santa Maria Maggiore, la Basilica dove è sepolto Donizetti, anche il suo maestro Johann Simon Mayr.
Riccardo Frizza, parliamo anche delle regie. Si tratta di tre regie originali per queste tre opere?
Sì, sempre. Come festival cerchiamo sempre di fare delle cose originali, di non fare mai riprese o repliche, perché crediamo che sia un po' il nostro compito come festival di fare anche sperimentazione da questo punto di vista. Quindi sono benvenute sempre le coproduzioni con altri teatri, anzi noi cerchiamo sempre coproduzioni, poi cerchiamo sempre di essere anche i primi ad allestire lo spettacolo, perché riteniamo che come festa dobbiamo essere i primi a farlo, insomma.
Riccardo Frizza, noi la ringraziamo per essere stato con noi. Siamo alle soglie dell'apertura del Festival Donizetti Opera, quindi un grandissimo in bocca al lupo per questa sua seconda edizione da direttore musicale. Grazie.
Grazie a lei. Frère, il vous prierait.